Laser.
Attraverso i suoi studi in campo romanistico e grecistico riesce a raccontarci l'antichità con grande fascino, rapportandola alla vita contemporanea. Le sue lezioni, i suoi saggi, le conferenze, gli incontri sono viaggi narrativi di racconti appassionanti che si intrecciano con un taglio finemente divulgativo basato però su quella grande cultura che fa di Eva Cantarella la più autorevole antichista italiana. Partendo dalla normativa e dalla ricostruzione delle regole giuridiche, le ricerche di Eva Cantarella analizzano la connessione tra le vicende politiche e economiche e la produzione normativa, indagando il rapporto e lo scarto tra diritto e società. La incontriamo nella sua bella casa nel cuore della vecchia Milano, un appartamento con libri ovunque. Nella sala, sui due divani, stanno comodamente sdraiati due gatti, uno per divano. L'incontro inizia dall'infanzia. Figlia di studiosi, Eva Cantarella è cresciuta in un clima intellettuale di studio che ha influito fin da allora sulla sua formazione. In che modo è stato determinante nella scelta del suo percorso accademico, Eva Cantarella?
Difficile dirsi, ma certamente mi ha influenzato moltissimo. Fondamentalmente la prima cosa è che io sono nata in mezzo ai libri, nel senso che non ho in mente, non esiste una casa che non sia, ecco, come qua, come questa stanza, che non sia praticamente piena solo di libri. Cioè, dove uno dei problemi delle nostre case è sempre stato che non c'era spazio per mettere i nuovi libri che arrivavano, per cui libri sotto ai letti, libri dappertutto, quindi libri ovunque, questo già significa qualche cosa. Poi racconti anche infantili, perché mio padre, essendo un grecista, ci raccontava l'esempio. Uno dei primi ricordi che ho io di racconti infantili non sono le favole, che nessuno mi ha mai raccontato, cioè, o meglio, sono le favole greche, sono i racconti dell'Odissea. Per cui fin da piccola tutti i ricordi dell'Odissea, insomma, ma non in modo, in modo proprio, erano favole. La storia di Circe è una favola, insomma, c'è poco da fare, il ciclope, sono favole, non è che, e quindi quello. Poi tutte le frequentazioni, ovviamente gli amici dei miei genitori erano professori, fondamentalmente professori, non solo, ma poi c'erano letterati, poeti, insomma, diciamo intellettuali, ecco. Non solo, perché poi erano anche molto, frequentavano un ambiente anche molto vasto i miei genitori. Comunque, insomma, sono cresciuta praticamente in mezzo a queste persone, ecco. Quindi è chiaro che questo mi ha influenzato. Poi l'educazione, cioè io ho una sorella, siamo due, tutte e due femmine. Io non ho mai sentito dire che noi dovevamo da grandi sposarci, fare i bambini, quelle robe lì. No, ho sempre sentito dire che noi dovevamo lavorare, sempre. L'unica cosa, quando si parlava del futuro, che cos'era? Lavorare, che cosa vuoi fare, che cosa farai, che cosa studierai, ecco. E quindi non c'è dubbio che mi ha influenzato moltissimo. E naturalmente in tutto questo, questo poteva portare a qualunque professione. Nel mio caso, mia sorella infatti appunto fa la psicanalista, nel mio caso ha portato alla scelta di nuovo del mondo antico, greco e romano. Perché? Perché mi piaceva, perché mi è sempre piaciuto, mi piaceva molto, e quindi così è stato.
Forse affascinata anche dai racconti del mito di suo padre?
Non c'è dubbio anche da quello, certo.
E la casa, questa bellissima casa piena di libri in effetti, in cui mi accoglie, è la casa dei suoi genitori?
Questo è lo studio di mio padre, questa stanza è lo studio di mio padre. Questa era la casa dei miei genitori, dove io poi sono tornata dopo la loro morte, e che ho modificato molto poco, anche perché ho cercato solo di trovare il problema, è stato come mettere insieme i miei libri e quelli di mio padre. Quelli di mio padre in parte li ho regalati all'Università di Salerno, perché lui era salernitano e ci teneva molto. E allora, quando lui è morto, l'Università di Salerno stava nascendo, e quindi molti libri sono andati lì, molti estratti, molti libri, e alcuni sono andati ai suoi allievi. E poi ci ho messo i miei, cioè, questo vuol dire che se lei fa il giro della casa praticamente non ci sono mobili, ci sono solo libri. Il problema è dove mettere le cose, gli armadi per mettere le cose.
E in questo ambiente pieno di libri, in effetti, sembrano trovarsi a loro agio anche i suoi due bellissimi gatti.
Io credo che non ci sia persona che lavora sui libri che non abbia un gatto, almeno questa è la mia sensazione, nel senso che io non potrei lavorare senza di loro. Adesso lei non li vede qui, ma loro normalmente lavorano qui con me, eh. Amano molto scrivere. L'altro giorno ho scoperto una cosa divertentissima, siccome loro appena possono passeggiano sulla tastiera e quindi se io mi allontano un minuto, mi distraggo al telefono, loro vanno sulla tastiera e dopo mi trovo pagine di I oppure LLLL. E ho scoperto che c'è un programma, ma non ho ancora capito come farlo funzionare, che serve a riconoscere il passo del gatto e bloccarlo quando il gatto cammina sulla tastiera, il che vuol dire che è frequente questa cosa.
Chissà perché poi.
Perché loro amano moltissimo, loro amano i libri, loro amano le carte, loro se c'è un foglio aperto ci si mettono sopra, sono intellettuali i gatti, pensano tanto. No, i gatti sono ideali per chi lavora, per chi scrive, perché i gatti sono silenziosi. La presenza dei gatti è meravigliosa perché è una presenza forte, tu senti, io quando non c'è il gatto mi rendo conto che non c'è. Ma non parlano, non abbaiano. Io amo molto i cani, ma il cane mi disturberebbe perché abbaierebbe probabilmente. Penso, non l'ho mai avuto, ma anche se mi piacciono molto, ripeto, ma tenere gatti e cani diventa un po' troppo. E loro invece sono silenziosissimi, sono una presenza silenziosa, ecco perché sono meravigliosi per chi lavora, per chi scrive.
Sono un po' i suoi assistenti. Parlava
Sì, in un certo senso.
di una casa in cui è cresciuta, sempre frequentata da intellettuali, da professori, da
Per
studiosi.
forza, da colleghi di mio padre fondamentalmente, sì. Poi i miei amici, i miei compagni di scuola. Questa casa è sempre stata molto aperta, anche quando io e mia sorella andavamo a scuola, al liceo, la tecnica di mia madre era, per evitare di vederci uscire troppo, era di fare venire tutti in casa, per cui era una casa in cui venivano tutti. Quindi c'era sempre un sacco di ragazzi, ragazzini, ragazzine, quindi sì.
E anche dopo però, perché so che la sua casa è frequentata volentieri anche dai suoi allievi o ex allievi che desiderano continuare a vederla, consultarla.
Sì, quelli vengono perché, per ragioni, come dire, anche sì, di lavoro, nel senso che quando dobbiamo discutere di qualche cosa, che loro stanno scrivendo, qualunque cosa, vengono qui o allo studio che avevo, ecco, ancora all'università, perché mi hanno lasciato uno studio dove posso andare.
Parlando della sua passione per il mondo antico, il suo stile è sempre stato quello di raffrontare quella che è stata l'antichità con uno sguardo moderno e anche rivolto ai nostri giorni. Cosa le ha insegnato questo tipo di prospettiva e cosa ci insegna?
Ma mi ha insegnato che non si può vivere. Premetto, il mio approccio allo studio è legato al presente, in quanto io sono sempre stata molto, come dire, attenta a quello che accade al mondo e anche sempre, diciamo, anche politicamente, sempre molto, una volta proprio politicamente impegnata, adesso civilmente quantomeno, seguo molto quello che accade. Quindi la mia partecipazione civile ha fatto sì che avessi sempre presente nel momento in cui mi mettevo a studiare dei problemi che erano i problemi di oggi. Per cui quasi tutti, no? Ma no, direi tutti i temi che io ho trattato sono nati dal mio vivere nel presente e dal mio interesse per i problemi del presente. Faccio un esempio. Forse posso cominciare da quello che è stato il mio primo libro non solo accademico, cioè che poi è stato pubblicato anche da case editrici non accademiche, quindi più conosciuto. I primi libri solo accademici erano materie, argomenti non legati, diciamo, al presente. Erano argomenti, non so, per esempio, una forma di garanzia personale delle obbligazioni nell'antico Egitto, in Egitto greco-romano. Ma poi, quando ho potuto cominciare a scrivere per un pubblico anche un po' più vasto, cosa che puoi fare solo quando hai raggiunto un certo livello della carriera, perché all'inizio della carriera devi tenerti giustamente alle regole, devi dimostrare che sai fare un certo tipo di ricerca, l'esegesi delle fonti, questo e quello, e quindi per avanzare nella carriera tu sei, diciamo, stretta in quei binari che sono peraltro fondamentali, perché è allora che impari a studiare veramente, no? A fare ricerca. Però quando poi cominci e poi cominciare a fare anche qualcosa di diverso, beh, allora ho cominciato a dedicarmi a temi che erano legati, appunto, come dicevo, ai miei interessi attuali. Beh, il primo è stato forse, che tra l'altro è un libro che ha 30 anni e che è appena stato ripubblicato con mia grande gioia, L'ambiguo malanno, che è un libro sulla condizione femminile, perché è nato, è ovvio, erano gli anni nel quale i problemi, le discriminazioni, erano gli anni del femminismo. Allora mi è venuto in mente di scrivere sulle donne greche e romane. Perché? Perché che cosa mi ha insegnato? Mi ha insegnato tutto questo, che senza conoscere il passato non capisci il presente, ovviamente. Cioè, che se vuoi capire il presente devi tornare alle radici, perché se no veramente non riesci a percepire tante cose, non capisci perché tante cose sono così difficili da combattere, non capisci perché tante idee che dovrebbero essere facili, tanti pregiudizi facili da superare, non si riesce a superarli, non capisci niente di tutto questo e soprattutto non hai una prospettiva per il futuro. Cioè, sei tutto appiattito, no? O sul passato o sul presente.
E come mai ha scelto proprio l'ambito giuridico per ripercorrere l'antichità fino ad oggi?
Questa per una forma di giovanile ribellione. Perché io volevo, ma per fortuna, io volevo studiare mondo classico. Ma mio padre insegnava alla Statale a Milano. E allora l'idea che uno andasse a studiare fuori non c'era proprio, non è neanche venuto in mente, devo dire, neanche a me. E allora che fare? Io non volevo iscrivermi nella facoltà dove insegnava mio padre, perché non volevo fare la figlia del professore, sarei stata in grave imbarazzo. E poi, un momento, contemporaneamente, avevo anche queste robe di femminismo, per cui io volevo fare un mestiere che non fosse quello che allora si diceva, quello è un mestiere adatto per le donne, no? E questo doveva essere fondamentalmente un lavoro a mezzo tempo, perché così potevi occuparti anche della casa dei bambini. E allora io ho detto no, io devo fare un mestiere che non sia femminile per definizione, nel senso, per pregiudizio, come dire, e poi non posso fare, allora ho pensato alla facoltà di legge in cui le donne erano molto poche allora, però mi piaceva molto l'idea di fare l'avvocato e quindi mi sono iscritta a legge. E poi mi sono iscritta a legge, ma il primo esame è stato il primo che si usava a fare le istituzioni di diritto romano, e quindi sono tornata all'antichità. Il diritto romano, ma il diritto sempre inteso in senso ampio, quindi la società romana, il diritto società romane, e poi io avevo questo amore per il mondo greco e ho cominciato io quello autonomamente, al di là di quello che erano gli insegnamenti, no, della facoltà, ho cominciato a studiare anche il diritto greco.
E assieme a suo marito, il sociologo Guido Martinotti, avete fatto un percorso, purtroppo scomparso, lo ricordiamo, poco tempo fa, pochissimo tempo fa, a dicembre. Avete fatto anche un percorso, oltre che di vita, anche di studio, avete insegnato anche nelle università americane. Sì. Che tipo di percorso è stato
non
il vostro?
Nelle stesse università, ma non fa... No, in una sì, in una solo. Negli ultimi anni abbiamo insegnato assieme alla New York University, sì. Ma prima in università diverse, anche molto lontane. Lui nel Wisconsin e io nel Texas, per esempio. Per molti periodi noi abbiamo vissuto per semestri interi, uno stava in un posto e uno stava nell'altro. Questo faceva parte, cioè fa parte della carriera accademica. Che vuoi fare? Se devi andare a insegnare, vai a insegnare, se vuoi vai a insegnare.
Ogni tanto avete anche collaborato con, appunto,
sì,
Guido Martinotti, maestro della sociologia urbana.
Sì, abbiamo fatto insieme un manuale di educazione civica, sì, per le scuole, sì.
Tra l'altro i suoi manuali sono molto diffusi anche nelle scuole.
E mi piace, non so cosa dirle. Mi hanno proposto a un certo punto di fare un libro per il biennio, quello che io continuo a chiamare il ginnasio. Quindi ragazzi di 15-16 anni, no? E ho pensato che fosse una cosa interessante e divertente da provare. Ho provato e per fortuna è andata molto bene. Il libro ha avuto molto successo, continuo ad averlo e mi piace molto. Si tratta solo di usare un linguaggio diverso. L'importante è tenere presente che quelli sono più giovani e che quindi devi farti capire di più. Ma questo non vuol dire che devi abbassare il livello, perché non è necessario abbassare il livello. Io poi detesto il linguaggio bamboleggiante, quelli che parlano, beh, questi sono ragazzi grandi, ma anche con i bambini. Io detesto i grandi che parlano con i bambini, come dire, simulando il linguaggio infantile, no? Bamboccheggiando, no? Non devi cambiare il linguaggio, devi solo essere più chiaro. E vedo che i ragazzi seguono benissimo e si interessano. Non è affatto vero che ai ragazzi non piace studiare. Dipende da come gli proponi l'oggetto di studio.
Si tratta di coinvolgerli.
Sì. Beh, i racconti da questo punto di vista, come lei diceva, la storia del resto che cos'è? È un racconto. E quindi la storia raccontata funziona.
Poco fa diceva che è importante conoscere il nostro passato per interpretare il nostro presente. La storia ci ha anche insegnato che tutto cambia, però ci sono delle fratture, dei momenti di rottura, come lei ha anche spiegato più volte in alcuni suoi incontri, nei suoi saggi. Ci sono invece delle linee di continuità nella cultura. Forse potremmo partire dalla figura femminile a cui le ha dedicato molta attenzione di studio anche il saggio che ricordava di grande successo. È vero che ci sono anche stati molti studi di genere, ma ancora sembra che per certi aspetti la condizione femminile ci ricordi ancora un passato troppo passato.
È un discorso difficile. Dunque, è vero, la storia, intanto questo ormai lo sappiamo, è passato il tempo, per fortuna, dell'evoluzionismo, per cui si credeva che la storia andasse, fosse una strada in salita che andava dal basso verso l'alto, dal meno verso il più, verso il meglio. Purtroppo non è vero, e lo sappiamo, ce ne stiamo accorgendo, tra l'altro. E quindi, se uno segue i fili di un qualunque avvenimento, di un fenomeno sociale attraverso i millenni addirittura, beh, la cosa che si nota sono prima di tutto le grandi rotture. Ci sono delle grandissime rotture nella nostra storia, per dirla più banale, il passaggio dal mondo pagano al mondo cristiano, rotture che hanno portato a un cambiamento radicale. Ma non solamente, a tante altre, anche fratture meno, come dire, gravi, meno importanti. Allora, ci sono molte rotture nella storia, e non è detto affatto, appunto, che dopo una rottura si vada di nuovo in salita, non è affatto detto. Ma ci sono anche, abbastanza interessante, che se si segue attentamente si vede che riemergono ogni tanto come dei fili che si sono interrati, direi, delle continuità di cui non ti accorgi magari per secoli e poi riemergono. E quindi la storia, la cosa affascinante della storia è proprio questo misto di rotture e di continuità. E a proposito della condizione femminile di cui lei mi parlava, lì è una cosa. E io devo dire che, se vogliamo, pensiamo all'Occidente adesso, perché non facciamo un discorso mondiale, diventa impossibile. Non c'è dubbio che lentamente, rispetto ai tempi passati, se vogliamo, oggi la condizione femminile sia migliorata rispetto a come era, per dire, 2000 anni fa, ecco. Ma con continui momenti di riflusso ci si ferma, si torna indietro, sembra che tutto sia cambiato. E noi l'abbiamo visto negli ultimi anni, per esempio. Lei mi diceva, ci sono tante cose che ancora sembrano incredibilmente cose arcaiche, che sono ancora presenti, purtroppo. Io credo che un grande momento di rottura nella storia femminile, no, io credo, direi che un 40 anni fa più o meno, no? Negli ultimi 40 anni, sì, direi che sono 40, forse ormai quasi 50, ci sono stati più cambiamenti in Occidente nella condizione femminile che nei 3000 anni precedenti, perché veramente la condizione è radicalmente cambiata, no? Non parliamo del diritto di voto, ma parliamo di tutto, insomma, non ho bisogno di dirlo, lei lo sa meglio di me, ecco. Ciò nonostante questi cambiamenti fondamentali, per quanto riguarda l'Italia, è importantissimo ricordare il nuovo diritto di famiglia nel 1975, che è stato fondamentale. Pensi, la patria potestà, che era solo paterna, è sparita solamente allora, è solo da allora che è genitoriale. Ma poi ci sono delle altre cose, non so, alcune, vabbè, a parte il famoso omicidio per causa d'onore che è rimasto fino al 1981, ma e l'adulterio, anche quello, l'adulterio non c'entra col diritto di famiglia, è stato cambiato in un altro momento, è stato cancellato, ma l'adulterio fino a pochi decenni fa era un crimine che per tutta la storia è stato un crimine solo femminile. Gli uomini non commettevano adulterio. Agli uomini era consentito avere rapporti extraconiugali. basta che non fossero complici di una donna sposata, allora diventavano complici di adulterio, ma loro erano assolutamente liberi. Nei nostri codici, fino alle ultime modifiche, il marito era punito solo per concubinaggio, non per adulterio, per dirne una. Oppure il famoso ratto. Ma pensi che c'era la seduzione con promessa di matrimonio? Cioè, come se le donne fossero delle minorate psichiche che basta che dice ti sposo e loro cedono, no? Vabbè, parentesi chiusa. Tutto è cambiato. Oggi abbiamo il diritto di voto, abbiamo la parità formale, sostanziale purtroppo non ancora, però stiamo facendo grandi passi anche dal punto di vista politico. La presenza femminile sta aumentando, no? Il campo politico è quello nel quale è sempre più difficile riuscire a entrare con una presenza determinante, veramente. Ecco, tutto questo è vero e nello stesso tempo c'è un arretramento, c'è stato negli ultimi, direi, 20 anni, un arretramento culturale mostruoso, una reificazione del corpo femminile che era impensabile dopo gli anni del femminismo. La televisione ha proposto immagini, insomma, sono tutte cose che sappiamo benissimo, non devo dilungarmi, no? E quindi è così. Questa è la prova del fatto che le conquiste non bisogna mai darle per scontate, bisogna continuare a combattere, perché anche quando sembra, io devo dire onestamente che 30 anni fa non avrei mai immaginato che si potesse tornare così indietro su tante cose, ma pensi semplicemente all'interruzione della gravidanza, a quello che è stato fatto e a come oggi viene tutto messo in discussione. Si arriva a pensare di cambiare il codice civile, dice, dando la personalità giuridica al feto, delle cose proprio molto incredibili.
E come si spiega anche personalmente questa mercificazione del corpo femminile, però anche da parte delle donne che scelgono di non guadagnare 1.000 euro al mese, ma di diventare magari un politico importante, una figura di riferimento attraverso appunto la svendita del proprio corpo?
Ma perché vede, perché in modo diverso questo è un fenomeno che anche nel passato c'è stato. Noi donne siamo stati complici degli uomini in tutta la nostra storia. E quando i romani parlo dei romani, lascio stare i greci perché è un discorso diverso, perché i greci semplicemente non riconoscevano i diritti delle donne, punto e basta, avevano doveri, non avevano, invece i romani erano più lungimiranti da questo punto di vista, hanno riconosciuto molti diritti alle donne, ma glieli concedevano, attenzione, a condizione che concedevano diritti e riconoscimenti sociali a condizione che le donne accettassero le loro condizioni. E le loro condizioni quali erano? Erano che dovevano comunque rispettare il ruolo di mater familias, moglie e madre perfette e intemerate, con tutti quegli esempi che abbiamo, che ci raccontano le belle storielle di Lucrezia, che si suicida, come lei sa, pur essendo stata violentata, perché nessuna donna dopo di lei viva impudica, quindi per dare un esempio del modello femminile che veniva proposto. E le donne hanno accettato fin da allora questa specie di questo scambio implicito, cioè io ti do, ti concedo tutto questo, ma se tu sei come io voglio, segui il mio modello, e se tu non lo sei, allora le cose cominciano a cambiare. E allora tu diventi un poco di buono, diventi una donna riprovata, diventi uno un po' ai margini, e la divisione fra donne per bene e donne non per bene, no? Quindi non sei più una donna per bene. E quindi appunto, e qual è la colpa? La colpa, insomma, la responsabilità più grave che noi abbiamo in tutto questo. Abbiamo accettato questo scambio, la maggior parte delle donne ha accettato questo scambio, poi ci sono le ribelli che non lo hanno fatto. E all'interno dello scambio c'era il fatto di trasmettere ai figli la mentalità che stava alla base di questo scambio. Quindi noi siamo noi stesse le responsabili, anche noi siamo responsabili di tutto questo, del perpetuarsi per millenni di questa stereotipizzazione dei ruoli maschili e femminili, e continuiamo un po' a farlo. E anche oggi ci sono donne che accettano lo scambio. È più facile essere belle e mostrare lato B e lato C, o come diavolo si chiamano, no? In televisione e per strada, se questo aiuta a guadagnare un posto in televisione oppure in un ufficio oppure a diventare lo scambio si fa. Oggi si teorizza naturalmente che questa è libertà, ma è ovvio che è una libertà falsa.
E tra l'altro limita la libertà delle donne che fanno altre scelte.
Certamente, che sono, grazie a Dio, la maggioranza, la grandissima maggioranza.
Rete 2.